Le 18 in punto, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, benvenuti come sempre a quest'ora all'Orizzonte di Radio Popolare, il nostro appuntamento quotidiano con la redazione. Anche oggi fino alle 19 la cronaca delle notizie di questa giornata mercoledì 12 novembre. Una giornata movimentata, quella di oggi, tante notizie in divenire, forse la più grossa è quella che trovate in questo momento in apertura su tutti i quotidiani online, che riguarda Donald Trump, riguarda gli Epstein Files. Forse vi ricorderete la vicenda, la notizia che i democratici oggi hanno pubblicato alcune mail in cui il finanziere Jeffrey Epstein, condannato per traffici sessuali e poi morto suicida in carcere, cita più volte Donald Trump e soprattutto scrive che Trump trascorse delle ore a casa sua con una donna descritta come vittima del suo traffico sessuale e che Trump sapeva delle ragazze del finanziere pedofilo. Insomma, rivelazioni bomba che compromettono la posizione del presidente americano, che sempre ha negato qualsiasi coinvolgimento in questa vicenda o anche soltanto che fosse a conoscenza di questo traffico sessuale con a capo il defunto finanziere Jeffrey Epstein. Lui sicuramente risponderà, lo stiamo aspettando. Replicherà forse nel suo stile, cioè attaccando, forse già mentre siamo in onda, allora lo commenteremo, lo aspetteremo. Questa comunque è una delle notizie principali di questa giornata e del GR di oggi, che sentirete poi alle 19.30. In Italia invece in primo piano c'è l'ex Ilva, anche questa è una questione annosa che va avanti da tanti anni, che non sembra proprio trovare soluzione, e di nuovo rottura tra il governo e i sindacati su come rilanciare l'acciaieria di Taranto. Il piano presentato dal ministro Urso è stato bocciato dai metalmeccanici, che ora pretendono che lo Stato entri direttamente in campo per risanare l'ex Ilva. Non ci sono alternative, dicono, e noi sentiremo perché. In Parlamento invece c'è ancora grande bagarre sul DDL Valditara, che vi stiamo raccontando giorno per giorno. Oggi il ministro dell'istruzione si è reso protagonista di una scenata per rispondere alle criticità avanzate sul suo provvedimento sull'educazione sesso-affettiva nelle scuole. Ha detto che le opposizioni stanno sfruttando i femminicidi per attaccarlo. E poi se n'è andato lasciando l'aula, una scena alquanto grottesca. Andremo lì in Parlamento. Però oggi ci sono anche tante notizie economiche di cui vale la pena parlare, che descrivono un quadro, possiamo dirlo forse, insomma, deprimente del nostro paese, un paese sempre più impoverito. E la prima ce la dà l'Istat, riguarda direttamente le nostre tasche, quanto spendiamo noi ogni giorno per fare la spesa. Di questo ci parla Francesca Folghesio, che ci ha raggiunto in studio, che la sta seguendo per il giornale radio. Ciao Francesca.
Sì, ciao Mattia e buonasera a tutte e tutti. In estrema sintesi potremmo dire che gli italiani spendono sempre di più per un carrello sempre più vuoto. Negli ultimi 4 anni i prezzi dei beni alimentari sono aumentati quasi del 25% e riguardano soprattutto beni necessari, i prodotti vegetali, il latte, i formaggi, le uova, tutto ciò di cui abbiamo bisogno quando andiamo a fare la spesa e che insomma serve per la salute, per la dignità delle famiglie. L'impatto evidente è sul potere d'acquisto delle famiglie, in particolare quelle a più basso reddito.
Eh sì, e immagino che anche molti degli ascoltatori che sono all'ascolto in questo momento sanno bene di cosa parliamo, anzi ve lo dico che se volete ci potete scrivere al 331-6214-013 testimonianze di come la vostra spesa alimentare in questi 5 anni è cambiata, una cifra impressionante, 25% in più rispetto a 5 anni fa, e questo sarà ovviamente il nostro tema principale di giornata, il nostro approfondimento all'Orizzonte delle 20. Grazie Francesca Folghesio.
Grazie a voi.
Non solo questa come notizia economica, perché poi c'è un altro dato che ci arriva dal Censis, ci dice che dal sud ogni giorno 134.000 studenti abbandonano il meridione per spostarsi verso il nord, sempre la cosiddetta fuga di cervelli che impoverisce ancora di più il meridione, insomma la fotografia di un paese in declino, e che questa manovra non migliora di fatto, perché appunto abbiamo detto più volte non libera alcuna risorsa per il rilancio in generale del paese. Parliamo di questo alle 20 a proposito di mancati rilanci di settori strategici importanti del paese. C'è la questione ex Ilva. Allora, vi annodiamo velocemente i fili della vicenda. Ieri c'è stato un nuovo tavolo al Ministero delle Imprese, il governo ha presentato un piano per il rilancio dell'acciaieria che al momento gestisce in amministrazione straordinaria. Ha detto che ci sarebbero dei possibili acquirenti. L'obiettivo, secondo il governo, è quello di arrivare a una decarbonizzazione dello stabilimento, cioè passare da un sistema di produzione dell'acciaio a carbone, come adesso, a uno meno inquinante, perché appunto così non può più andare avanti. La vendita però a un possibile acquirente estero rischia di significare altri licenziamenti e a gennaio, anzi, ha detto il governo ai sindacati, i lavoratori in cassa integrazione potrebbero arrivare alla quota di 6.000. I sindacati dei metalmeccanici, FIOM, FIM e WILM, ovviamente hanno rigettato questa prospettiva, anzi hanno detto che in realtà il governo non ha nessun vero e concreto piano per l'Ilva e che vuole soltanto arrivare alla chiusura dello stabilimento e chiudere così la vicenda. E anzi, adesso chiedono allo Stato di entrare in campo direttamente nell'acciaieria. Saluto il nostro primo ospite, Loris Scarpa della FIOM CGL. Benvenuto, segretario.
Buona serata a tutti ai spettatori.
Allora, partiamo da questo. Perché dite che questo piano che vi hanno presentato in realtà non è un piano?
Ma l'unica cosa certa che c'è nel piano che ci hanno presentato è la cassa integrazione, come stavate spiegando voi in introduzione, e la questione certa che ci dicono è che da gennaio si arriva a 6.000 persone. Anzi, la cosa che è incredibile è che entro il 15 novembre ci sarebbe un salto di altre 1.300 persone in cassa integrazione, da 4.450 a 5.700, cioè anche bypassando le norme di legge per quanto riguarda le comunicazioni della cassa integrazione, cioè qualcosa di incredibile, di inaccettabile.
Attualmente sono 3.000 lavoratori in cassa integrazione, se non sbaglio, giusto?
No, in realtà la cassa integrazione stanno arrivando a saturazione per 4.450 tra tutti gli stabilimenti, 3.800 solo a Taranto.
E in generale a Taranto lavorano 8.000 persone in questo momento?
Sì.
Quindi questo dobbiamo dalla misura della pesantezza del provvedimento.
Dobbiamo considerare che ci sono anche 1.600 lavoratori che sono nell'altra amministrazione straordinaria, quella originaria, che sono in cassa integrazione da 10 anni, perché vuol dire togliergli anche a quei 1.600 ogni speranza di poter rientrare dentro l'acciaieria.
E allora cosa servirebbe, segretario, per davvero rilanciare lo stabilimento? Quale piano voi auspicavate prima che poi si presentasse il governo con questa prospettiva? E perché dite che adesso deve entrare lo Stato direttamente in campo?
Allora, tanto precisiamo che siamo in una condizione di fallimento, cioè c'è un'amministrazione straordinaria.
Sì, lo Stato gestisce attraverso l'amministrazione straordinaria in questo momento.
L'amministrazione straordinaria ha un compito preciso, che è quella di traghettare una situazione di fallimento a una situazione di risanamento. Ok? Per cui nel momento in cui il governo dice che non ha più intenzione di stanziare soldi all'amministrazione straordinaria, significa che nei fatti il percorso di risanamento è finito. Loro hanno l'anno scorso deciso di aprire questo bando, che nei fatti non è mai stato chiuso, è stato continuamente procrastinato. Per cui, da quando è stato aperto questo bando di vendita, nei fatti noi ad oggi non abbiamo nessun soggetto realmente interessato a comprare per investirci dei soldi. Per cui un'amministrazione straordinaria che nei fatti è fallita, soggetti privati, italiani o esteri, che siano realmente interessati a risollevare le sorti dell'acciaio italiano, non ce n'è. Il tipo di acciaio che si produce all'Ilva, che è unico in Europa, e serve per i settori strategici è fondamentale per l'Italia e per l'Europa tutta. Queste sono le motivazioni che ci spingono a dire che in questo momento ci sono le condizioni, ci debbono essere le condizioni per la strategicità dell'azienda e dei lavoratori, e delle competenze dei lavoratori, di un intervento pubblico previsto come con una società a partecipazione pubblica. Ripeto, ci sono, l'ho detto in altre situazioni, c'è l'ENI, c'è l'Enel, c'è Leonardo, c'è Fincantieri, società pubbliche, partecipazioni pubbliche, possono mettersi insieme, rilevare l'attività dell'acciaio che è strategica, anche per quelle stesse aziende, e entrare nel bando, acquisire l'ILVA e da lì fare il percorso di risanamento che stiamo chiedendo. Questa è non solo è previsto dalle norme e non è anticostituzionale, e è l'unica soluzione che abbiamo per riuscire a traghettare questa situazione, per gestire questa transizione e per arrivare finalmente alla piena decarbonizzazione degli stili.
Dunque, partner, nazionali con intervento pubblico diretto a unirli, a tenerli insieme, perché sostanzialmente di un acquirente straniero non ci si può fidare, almeno i piani prospettati da questi acquirenti stranieri, non vanno nella direzione che tutti quanti auspichiamo per l'Ilva, o sbaglio?
No, assolutamente, sono a confermare pienamente questa tesi. Noi abbiamo visto cosa è successo con ArcelorMittal. ArcelorMittal a un certo punto preferiva portare a consunzione l'azienda per prendersi le quote di mercato, perché consideriamo che l'ILVA ha anche delle quote di mercato, e dunque mettere in una condizione i lavoratori e la città di Taranto anche in forte difficoltà dal punto di vista della salute e della sicurezza, e per cui non con un chiaro impegno di comprensione rispetto alla strategicità dello stabilimento per il nostro paese e per l'Europa. Ed è per questo motivo che per noi solo una capacità pubblica, un intervento pubblico può dare questa possibilità e questa chance.
È chiarissimo.
Diversamente,
Sì.
diversamente. È chiaro a tutti quanti, insomma, che noi non possiamo pensare di accettare, cioè il sindacato non può accettare, cioè anche la pretesa del governo di ieri, che noi dovessimo ragionare tecnicamente del loro piano e dunque nei fatti accettare di mettere 6.000 persone in cassa integrazione, che vuol dire nei fatti 6.000 licenziamenti, che vuol dire alle persone statevene in cassa integrazione perché non c'è più da lavorare. Per quanto tempo, per quanti anni diventa l'ennesima situazione? Cioè noi abbiamo già sulle spalle 10 anni di cassa integrazione per di alcune migliaia di lavoratori. Cosa vuol dire? Mettere anche tutti gli altri in questa prospettiva? No, lotteremo fino alla fine perché venga ritirato questo piano.
Certo, per quanti anni appunto siamo qui, insomma, da 10 anni a parlare sempre della stessa questione che non si sblocca, e quindi voi lotterete affinché questo piano non vada avanti. Nel concreto, che cosa succede adesso dunque?
Ma noi intanto deve essere chiaro a tutti che questo livello di cassa integrazione, questo livello di difficoltà degli impianti non si è mai raggiunto nella storia dell'azienda. È per questo che è un po' il punto, il momento fondamentale di svolta della vicenda, perché questo deve essere chiaro a chi ascolta, è chiaro ai lavoratori, deve essere chiaro ai cittadini italiani che non siamo ad una delle vicende che abbiamo già visto, siamo veramente a un punto di svolta. Io non so se questo governo si voglia assumere la responsabilità di essere il governo italiano che chiuderà l'Ilva. Noi pensiamo, noi riteniamo che questa prospettiva non sia assolutamente accettabile, dunque non ci arrendiamo, per cui noi adesso abbiamo pianificato immediatamente delle assemblee per tornare ai lavoratori, per dargli l'esito compiuto dell'incontro di ieri e per insieme ai lavoratori decidere le mobilitazioni, gli scioperi e tutte le iniziative. Sia ben chiaro che per noi, se è di interesse nazionale questo stabilimento e il governo non facesse l'interesse nazionale, è chiaro che con i lavoratori difenderemo quegli stabilimenti con le unghie e i denti come li abbiamo difesi da ArcelorMittal.
Chiarissimo, Loris Scarpa, buon lavoro allora e alla prossima, ci risentiremo io immagino.
Grazie, grazie della possibilità.
Loris Scarpa, segreteria della FIOM CGIL.
E abbiamo anche inserito educare al contrasto della violenza di genere. Qualsiasi violenza di genere.
Questo che sentite invece è il ministro dell'istruzione Valditara.
Avete affermato, e devo dire che sono indignato perché se è stato sfruttato un tema così delicato come quello dei femminicidi, sono indignato che voi abbiate detto che questa legge impedisce la lotta contro i femminicidi, scoraggia la lotta contro la violenza di genere. Voi lo avete affermato, vergognatevi, tutto questo non c'è in questa legge. Noi abbiamo messo violenza di genere. Questa è la verità.
Ministro, aspetti. Ministro, nessuno sente quello che lei dice.
Insomma, come avete sentito, una vera e propria bagarre nell'aula della Camera sul DDL Valditara.
Collega Casu, colleghi.
Sul provvedimento del ministro dell'istruzione, quello che parla anche di educazione sessuale nelle scuole, urla, invettive, accuse da parte del ministro rivolte alle opposizioni, indignato che abbiate detto che questa legge impedisce la lotta contro i femminicidi, vergognatevi così. Il ministro che poi se n'è andato, sospesi i lavori dell'aula, insomma una scena abbastanza grottesca, ma la potete immaginare anche soltanto sentendo l'audio su un tema molto importante, molto delicato, che poi è finita così, un provvedimento che vi abbiamo raccontato dettaglio per dettaglio in questi giorni, che parla appunto per la prima volta di educazione sesso-affettiva nelle scuole, però soltanto le medie, soltanto le superiori e soltanto con il consenso positivo dei genitori, che va chiesto preventivamente prima che parta qualsiasi progetto. Ma in generale, anche a partire da questo atteggiamento muscolare del ministro in aula, noi abbiamo sentito Irene Manzi, che è deputata del Partito Democratico e ha assistito a tutta la scena.
Ma questa mattina il ministro Valditara si è presentato in aula dopo che non si era mai visto neanche in commissione su questo provvedimento, per in realtà rivolgere un attacco a freddo nei confronti dei parlamentari dell'opposizione, che in questi giorni sono intervenuti sul merito degli emendamenti, illustrando appunto gli emendamenti che sono stati presentati su questo provvedimento, e violentemente appunto ha detto ai componenti dell'opposizione che dovremmo vergognarci della nostra condotta, del nostro comportamento. È un atto molto grave da parte di un ministro, tra l'altro che non ha detto cose vere, corrispondenti a verità, tanto che poi nel suo secondo intervento ha quasi dovuto fare una sorta di marcia indietro, dicendo che non si riferiva a espressioni dette in aula, ma senza scusarsi poi in realtà per le gravi affermazioni rivolte contro il Parlamento e contro i parlamentari. Dopo questo secondo intervento se ne è andato senza neanche ascoltare le repliche e gli interventi dei parlamentari di opposizione. È un atteggiamento molto grave, effettivamente irrispettoso nei confronti del Parlamento, che riteniamo necessiti la convocazione il prima possibile di una conferenza dei capi di mano proprio per risolvere questi lunghi anni di questo problema.
Ecco, ma lei come lo legge? Si è sentito nell'angolo il ministro dopo le critiche al suo provvedimento, nello specifico sull'educazione sesso-affettiva, che abbiamo visto ha tante lacune, almeno per quello che dovrebbero essere gli scopi di quel provvedimento?
Secondo me il ministro è fortemente nell'angolo, anche perché ha dovuto, dopo aver difeso il suo provvedimento per giorni e giorni, presentare un emendamento che andava a correggere, praticamente si rimangiava il contenuto di un emendamento della Lega approvato in commissione, che aveva avuto il parere favorevole del governo, che vietava l'educazione sessuale alle scuole medie. È chiaro che il ministro è in difficoltà, anche le parole molto chiare, molto nette, usate ieri da Cino Cittadini in audizione in commissione femminicidio, ha caldeggiato la realizzazione di attività di educazione sessuale nelle scuole a partire dall'infanzia, mettono ad attivare l'infanzia in direzione di femminicidio in difficoltà. Il ministro, diciamo, rappresentante delle istituzioni, dovrebbe reagire con lucidità piuttosto che con rabbia e perdendo la calma in aula.
Ecco, a proposito di Gino Cecchettin, fanno riflettere i diversi comportamenti, no, del ministro e di Gino Cecchettin, profondamente diversi, quasi agli opposti, sembra di dire.
Davvero, Gino Cecchettin ha, diciamo, saputo convertire un dolore straziante in un'azione costante volta all'educazione, alla prevenzione, non ha trasformato il dolore in vendetta o in rabbia. Il ministro si lascia prendere da crisi di nervi in realtà rispetto a quelle che sono critiche politiche con emendamenti fondati sul merito dei testi. Noi abbiamo cercato in questi giorni, ma prima ancora settimane passate in commissione, di avanzare anche delle proposte migliorative del testo, quindi nessuna dell'opposizione si è tirato indietro rispetto anche alla possibilità di migliorare, cambiare, di cercare di aiutare anche quelli. Purtroppo da parte del governo c'è stato un muro che è stato bruciato.
E questa era Irene Manzi del Partito Democratico. Ci scusiamo ovviamente per la qualità dell'audio non ottimale, ma potete immaginare quale fosse in quel momento in cui l'abbiamo sentita durante le votazioni alla Camera, la qualità dell'audio e la comunicazione sicuramente un po' difficoltosa anche visto il momento, ma sicuramente dava l'idea anche della gravità della scena a cui abbiamo assistito oggi con il ministro Valditara, che dunque ha urlato e si è reso protagonista di questa scena rispondendo alle opposizioni e poi andandosene dall'aula, lasciando così i lavori e sospendendo proprio i lavori. Anche questo sentiremo tra poco nel giornale radio, già nei titoli delle 18.30, ma prima di lasciare la linea facciamo un salto veloce a Parigi, perché in Francia il Parlamento oggi esaminava la sospensione della contestatissima riforma delle pensioni, lo stop alla riforma che innalzava a 64 anni l'età minima. Era uno stop richiesto dai socialisti come condizione per non sfiduciare il nuovo governo di Sébastien Lecornu, il governo che ha avuto una vita molto travagliata con un primo stop e poi alla fine Lecornu, fedelissimo di Macron, che era riuscito a formare insieme, a mettere insieme una maggioranza che sostenesse il suo esecutivo. E allora com'è andata? C'è stata effettivamente la sospensione della riforma delle pensioni? Lo chiediamo a Francesco Giorgini. Ciao Francesco, benvenuto.
Buonasera, buonasera Mattia, buonasera ascoltatori. Sì, 255 voti a favore della sospensione, 146 contro, la sospensione è passata. Hanno votato per la sospensione i socialisti e i verdi da una parte, ma anche il Rassemblement National di Marine Le Pen. Hanno votato contro la sospensione la sinistra radicale di Mélenchon, i comunisti, ma anche la destra tradizionale, liberale, conservatrice. Quindi rotture nei due campi, diciamo così, separazioni o fratture nei due campi. François Ruffin, che è un deputato indipendente della sinistra radicale, che fu un po' l'inventore del nuovo fronte popolare, ricordiamo che vinse, anche se di un soffio, le elezioni anticipate l'estate scorsa, anzi due estati fa ormai, perché l'estate è passata, scusatemi, ha commentato: certo è una vittoria, dobbiamo prendere tutto quel che si può, ma non facciamo passare delle briciole per un banchetto, perché appunto si tratta di una sospensione, non di un'abrogazione. È una sospensione, quindi vuol dire che potrebbe riprendere la riforma dopo le presidenziali del 2027, e soprattutto è una sospensione che fa guadagnare certo a più di 3 milioni di francesi, ma appena qualche mese, tra 1 e 6 mesi di età pensionabile a seconda della data di nascita. È certo una sconfitta emblematica del macronismo, perché era di fatto la sola grossa riforma del secondo mandato di Macron, ma paradossalmente anche una vittoria dell'ultimo governo macronista e dell'ultimo dei macronisti, Sébastien Lecornu, di cui parlavi qualche minuto fa, che con questo voto consolida l'accordo di non sfiducia con i socialisti e quindi si garantisce la sopravvivenza al suo esecutivo, ma anche evita da una parte nuove elezioni anticipate legislative, ma contestualmente salva anche la fine del secondo mandato di Macron.
E infatti proprio questo ti volevo chiedere, Francesco. Dunque possiamo dire con ragionevole certezza che è questo il giudizio politico: Lecornu ha messo una ipoteca sulla sua sopravvivenza da qui alla fine della legislatura?
Ha tolto un'ipoteca per adesso, nel senso che per adesso la sua legislatura continua, la questione è se poi il percorso di questa sospensione sarà fluido fino all'approvazione finale, perché adesso si va in Senato, lo stesso testo va in Senato e in Senato c'è una maggioranza di centrodestra che potrebbe anche completamente cambiare le carte in tavola, tanto più che i senatori non hanno nessun timore di nuove elezioni legislative anticipate, perché loro non sono eletti direttamente dagli elettori ma dai grandi elettori, quindi al Senato, se ci fossero nuove elezioni anticipate legislative, non cambierebbe nulla, quindi potrebbero anche decidere di in qualche modo rendere più difficile il percorso di questa sospensione e contestualmente della finanziaria, perché la sospensione è all'interno della finanziaria, certo. Quella è la questione, sarà approvato o meno tutta la finanziaria con anche la sospensione dentro, o invece non sarà approvata la finanziaria e quindi neanche la sospensione.
Certo, una partita ancora aperta. Dunque, Francesco, a livello sociale invece come è stata accolta la notizia? Perché sappiamo ci sono state mobilitazioni imponenti, come spesso accade in Francia, contro quella riforma delle pensioni. I sindacati nello specifico, che posizione?
I sindacati sono tutti contenti del fatto che la riforma sia sospesa, ce ne sono che sono, diciamo, però, che dicono non è sufficiente, appunto sono briciole, non è il pezzo di pane completo, e quindi bisogna continuare a battersi intanto perché la sospensione diventi un'abrogazione e poi perché il prezzo di questa sospensione, che quindi peserà sulle casse dello Stato, non sia poi pagato da, in qualche modo da un'altra parte, dalle stesse classi sociali, cioè dai lavoratori e dalle classi popolari. Quindi questa è la questione, perché ovviamente, come dicevamo, la sospensione rientra in una finanziaria che sarà comunque una finanziaria proposta da un governo macronista, e quindi una finanziaria e col sostegno dei liberali e di una parte del centrodestra, e quindi comunque una finanziaria che rischia di andare a penalizzare soprattutto appunto le classi popolari.
Una finanziaria anche che deve rispondere in qualche modo a una crisi del debito, una crisi finanziaria in cui versa la Francia, forse senza precedenti, che ancora c'è.
Ah, assolutamente, è uno dei grandi paesi europei il più in deficit, e adesso comincia a essere anche uno dei più indebitati, al punto che ormai la Francia non è più uno dei paesi più ricercati da chi acquista debito e deve pagare interessi che sono simili per esempio a quelli dell'Italia, quindi ha uno spread sempre più negativo rispetto alla Germania, e la riforma delle pensioni era uno dei capisaldi, diciamo così, per i mercati per giudicare la traiettoria del debito francese.
Tutto chiaro, Francesco, ti ringraziamo come sempre, un abbraccio.
Buon lavoro.
Ciao Francesco da Parigi, adesso le notizie del giornale radio, il quadro di questa giornata, poi insieme all'Orizzonte dobbiamo parlare degli Epstein Files e di questo grande problema per Donald Trump.
L'orizzonte delle
18 e 36 minuti, rieccoci, seconda mezz'ora dell'orizzonte. Seconda parte della nostra trasmissione per parlare di quello che rischia di essere un vero e proprio colpo per Donald Trump, forse più di tutti gli altri problemi che stanno caratterizzando fin qui il suo secondo mandato. E parliamo del caso Epstein, perché oggi ci sono nuove rivelazioni che sembrano compromettere tantissimo la posizione del presidente americano, perché i democratici oggi hanno pubblicato alcune mail in cui il finanziere condannato per traffici sessuali e poi morto, suicido in carcere, cita più volte Donald Trump. Queste mail sono state poi diffuse dai media americani. E in queste mail Epstein scrive che Trump trascorse ore a casa sua con una donna descritta come una vittima del suo traffico sessuale, e che soprattutto Trump sapeva delle ragazze, del finanziere pedofilo, insomma rivelazioni che compromettono la posizione del presidente, perché lui fin qui ha sempre negato qualsiasi tipo di coinvolgimento in questa vicenda che coinvolge tanti altri personaggi, e ho anche solo lui, ha sempre negato anche fino ad oggi di aver essere mai stato a conoscenza di questi fatti. E anzi aveva condotto gran parte della sua campagna elettorale accusando, se non ricordo male, Bill Clinton ad esempio di essere fino al collo in questa vicenda, quella dei traffici di Epstein, e insomma invece così non sembra essere per nulla, anzi c'è dentro Donald Trump fino al collo. Ne parliamo con Marina Catucci, che salutiamo, collegata con noi da New York. Ciao Marina.
Ciao a voi e ciao agli ascoltatori.
Allora, che cosa dicono queste rivelazioni? Innanzitutto e soprattutto adesso è emersa un'altra novità: la ragazza con cui Trump avrebbe trascorso diverse ore sembra essere, almeno così dicono alcuni media, Virginia Giuffre. Chi è?
Virginia Giuffre è una delle principali protagoniste di questa vicenda tremenda. Ai tempi aveva 16 anni e lei ha scritto anche un memoriale dove non parla direttamente di Trump, però dovrebbe essere lei la ragazza con cui Tycoon ha passato ore a casa di Epstein, come si legge in una mail che Epstein aveva scambiato con la sua ex compagna. Quindi la cosa fondamentale di tutto questo gruppo, insomma, queste sono soltanto tre email dei 23.000 documenti che la Camera sta ancora esaminando, no? La cosa fondamentale è che qua c'è una menzogna, perché Trump ha sempre affermato, come Maxwell, l'ex compagna di Epstein, ha sempre affermato che i due si conoscevano, sì, ma si frequentavano soltanto socialmente, quindi al di fuori della casa di Epstein. Invece qua Trump l'ha sempre detto, invece Trump a quanto pare di sicuro ha mentito, perché dalle mail viene fuori che ha mentito. E già questo per gli Stati Uniti è una cosa enorme, cioè, no, per tutto l'impeachment di Bill Clinton si è basato sul fatto che avesse mentito.
Di certo, e soprattutto Trump ci ha costruito anche buona parte della sua campagna elettorale, il caso Epstein è soprattutto usato come grimaldello contro i democratici e contro Bill Clinton, anche lui in questo caso è stato utilizzato da Trump anche per aizzare la sua base MAGA, che pretende molto dal presidente proprio su questo argomento. Adesso lui si trova in difficoltà anche con la sua base, i suoi elettori.
Sì, perché lui appunto adesso che questa base MAGA aizzata è aizzata, soltanto che non è più aizzata contro Bill Clinton ma contro di lui. È stato fino adesso l'unico elemento, diciamo fino a prima dello shutdown, l'unico elemento sul quale la sua base si è rivolta contro il proprio leader. Cioè si è scagliata contro Trump, perché appunto sono mesi che chiede che questi documenti vengano resi pubblici, e fino a che appunto Trump si è anche spazientito dicendo proprio basta parlare di questo, vuol dire che andate contro il vostro presidente, dopo che appunto per mesi durante la campagna elettorale ne aveva fatto una bandiera, no? Il fatto che i democratici ci devono far sapere cosa sono i contenuti di queste mail perché li incastrano. Poi lui va alla Casa Bianca e viene fuori che no, vabbè, dai, fa niente, non ne parliamo più, chi si è visto si è visto. Ovviamente una base così aizzata su questo pretendono e vogliono avere conto e ragioni adesso, quindi questa è una patata bollente. La narrazione della Casa Bianca adesso per voce della portavoce è stata è la stessa di solito, no? Dicono che i democratici hanno mandato queste mail alla stampa liberal, alla stampa di estrema sinistra, per mettere in difficoltà il presidente. Non so quanto questa narrazione possa tenere, teniamo presente che questa cosa è uscita poche ore fa. Quindi si sta sviluppando tutto adesso.
E si sta aspettando, sì, soprattutto la replica in prima persona di Donald Trump. Giustamente tu citavi, Marina, il comunicato della Casa Bianca, della portavoce di Trump. E parlavi prima di impeachment, no? Che il fatto che, citando Bill Clinton, mentire su un argomento di questo tipo può portare all'impeachment. Io ti chiedo, insomma, dove può portare questa vicenda anche dal punto di vista normativo, per quello che sono le norme negli Stati Uniti?
No, da nessuna parte, dal punto di vista normativo, visto che il Congresso è solidamente in mano a Donald Trump, quindi un impeachment deve partire dal Congresso, un Congresso completamente in mano di Trump, con Trump alla Casa Bianca, non si muove proprio, cioè se non sono riuscite a portare avanti un vero, cioè a condannarlo per i due processi di impeachment che lui ha dovuto affrontare l'altra volta, quando metà del congresso era in mani democratici e l'altra metà in mani repubblicani, figuriamoci adesso che è il suo impero. Quindi a livello normativo non porterà proprio da nessuna parte. A livello di immagine, a livello di credibilità, a livello di consenso della base, è tutto un altro discorso. Perché adesso ci troviamo a quasi un anno dalla presidente Trump, con un'economia che non sta andando benissimo, con la questione dei dazi che sta iniziando a far salire i prezzi proprio per le fasce che rappresentano la sua base, con uno shutdown per il quale lui ha cercato di criminalizzare i democratici e non ci è riuscito, e che anche questo ha toccato di molto proprio quella fascia sociale, economica che compone la sua base, quindi già in questo momento non è alle stelle il suo gradimento. Quest'altra parte, quest'altro scandalo gli crea veramente un grosso problema.
Quale potrebbe essere la sua reazione? Siamo abituati al personaggio che, messo nell'angolo, attacca con ancora più forza. Ci dobbiamo aspettare qualcosa di questo tipo? In che termini?
In che termini non lo so, però sicuramente ci dobbiamo aspettare una reazione di Trump alla Trump, cioè quindi di quelle sue reazioni scomposte. E lui è arrivato ad insultare la sua propria base per questo, no? Quindi allora sicuramente si continuerà a negare che niente di tutto ciò è mai esistito, che è tutta una montatura dei democratici e bla bla bla. Bisogna vedere quanto questo reggerà, e poi non lo so, potrebbe fare di tutto, potrebbe bombardare il Venezuela, potrebbe portare, che ne so, la Guardia Nazionale a San Francisco, cioè le sue mosse solite, no? Di alzare un polverone dalla parte opposta, e la mossa la bannano, no? A creare più caos e più polveroni da altre parti per distogliere l'attenzione da ciò che sta accadendo. Però qua siamo in un ambito di vedo e prevedo, cioè sicuramente sarà una risposta inerente al personaggio politico Trump.
Proprio a questo mi riferivo. Allora lo attendiamo, Marina. Nel frattempo grazie davvero, buon lavoro. Insomma, avrai da scriverne, no? Ti leggiamo domani.
Quello stiamo facendo. Un abbraccio.
Ciao, un abbraccio. Marina Catucci, nostra collaboratrice e corrispondente da New York del Manifesto. Sta parlando proprio in questi istanti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'Assemblea dell'ANCI. Ascoltiamo cosa sta dicendo.
Per corrispondere al principio irrinunciabile di far valere concretamente l'uguaglianza dei cittadini in tutte le stagioni della loro vita. Il valore dell'inclusione, del resto, è nel DNA dei municipi.
Si sta rivolgendo ai comuni, ovviamente parla dell'importanza dei municipi italiani. C'è anche l'arcivescovo Zuppi, capo della CEI, ad ascoltarlo in platea.
Segnalazione di un'emergenza per le tensioni abitative che si manifestano è insieme di un bisogno fondamentale cui corrispondere per sostenere l'avvio di iniziative serie a sostegno della natalità.
Così Sergio Mattarella dunque all'Assemblea dell'ANCI, e anche in questo caso rimandiamo a importanti aggiornamenti più tardi nei notiziari. Adesso però spazio alle notizie dal locale. Saluto Roberto Maggioni che ci ha raggiunto in studio. Ciao Roby.
Ciao Mattia, buonasera.
Cosa succede oggi in Lombardia, Milano e non solo?
Ma allora, la prima notizia di cui parliamo, che è un po' anche la principale, con la quale insomma ne parleremo anche nel notiziario sia stasera che domani mattina, riguarda gli effetti dei dazi introdotti da Donald Trump.
Ah, ormai si parla di Trump anche in questo caso.
Quindi. Ebbene sì, arriva anche qui. Perché? Beh, allora, quando sono stati introdotti, insomma, scaglioni, cos'era, agosto, settembre, una delle domande che tutti si sono fatti è: ma poi che conseguenze ci saranno per le aziende italiane o le multinazionali che lavorano in Italia, in Europa, insomma in giro per i paesi, e che Trump avrebbe nelle intenzioni vorrebbe riportare negli Stati Uniti. Ecco, noi adesso abbiamo un'azienda di Raw che chiuderà la sua sede a Raw per trasferire la produzione nel Kentucky, dove ha la sede, una delle sedi principali. È una multinazionale tedesca che si chiama Freudenberg, appunto ha sede a una delle sue sedi a Raw, dove impiega 42 dipendenti e ha deciso, motivando in un incontro con i sindacati questa decisione di chiudere la sede di Raw, trasferirla nel Kentucky negli Stati Uniti perché è più conveniente. Tra dazi e questioni legate al trasporto dei materiali, insomma tutta una serie di cose, gli conviene riportare la produzione, portare questo tipo di produzione negli Stati Uniti.
Cioè loro hanno risposto di sì all'appello che Trump ha fatto più volte alle aziende in giro per il mondo: venite a produrre qui da noi, sostanzialmente.
Esatto, questa è l'intenzione. Ovviamente adesso si apre una vertenza con i sindacati, domani ci sarà un incontro ad Asso Lombarda, quindi è una vicenda che si apre, che seguiremo, vedremo come andrà a finire. Però ecco, quando ci si chiedeva che effetti avranno i dazi di Trump, ecco, 42 posti di lavoro a rischio e la sede di una multinazionale che per convenienza ha intenzione di spostare un pezzo importante della sua produzione appunto negli Stati Uniti, nel Kentucky, e portarla lì.
Cosa fanno? Robby forse già lo dicevi.
Allora, loro fanno, producono sistemi di filtraggio per macchinari industriali, che vuol dire tutto.
Sì, certo.
Però questa è la loro produzione e appunto da quello che insomma che abbiamo capito, adesso sentiremo anche l'intervista con uno dei sindacalisti che ci ha raccontato questa storia, è proprio una questione di costi dovuti, una riflessione che l'azienda ha fatto sui suoi costi a partire dai dazi di Trump e poi con una serie anche di ragionamenti più complessivi. Però per produrre questi filtri per macchinari industriali appunto hanno bisogno di una serie di componenti che a catena sono stati colpiti dai dazi introdotti da Donald Trump, contrattati anche con la nostra presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Ascoltiamo allora l'intervista che ha realizzato Luca Parena, se non sbaglio, a Riccardo Piacentini, che sarà, è uno dei delegati sindacali.
Sì, è della filea CGIL di Milano, è uno dei sindacalisti che sta seguendo questa vertenza, come dicevi appunto l'intervista di Luca Parena.
Si tratta di una multinazionale che ha sedi in tutto il mondo e che è assolutamente in piena attività, quindi un'azienda sana, un gruppo tedesco che produce filtri industriali e che ha qui a Raw uno dei suoi siti produttivi di eccellenza per la produzione di sistemi di filtraggio e filtri industriali. Pochissimi giorni fa ci è arrivata una lettera con cui si apre la procedura di licenziamento collettivo, quello che di solito arriva alla fine di periodi di crisi aziendale, crisi di mercato, magari periodi di cassa integrazione. Ecco, qui invece è arrivata in un momento dove addirittura nel sito di Raw si stava ragionando di ulteriori investimenti. Per dirne una, il 30 di giugno avevamo appena firmato l'accordo sul premio di risultato, si stava ragionando su come regolamentare gli straordinari. E quindi in una situazione di questo tipo ci siamo trovati improvvisamente come una doccia fredda a dover gestire un licenziamento che riguarderà 42 famiglie tra dipendenti diretti, somministrati e a termine.
Come vi è stata motivata questa decisione?
Allora, la motivazione da parte aziendale è tutta relativa a fattori esterni, cioè la volontà intanto di risparmiare sui costi. Poter andare a produrre in Slovacchia, dove il costo della manodopera è prevedibilmente minore, per loro è una soluzione, avendo lì già uno stabilimento che vogliono potenziare. E poi l'altra motivazione è stata, proprio scritta nero su bianco nelle quattro pagine che ci hanno mandato, di voler evitare i dazi che Trump ha imposto, perché loro hanno anche un altro stabilimento negli Stati Uniti e quindi producendo lì per il mercato consolato americano si evitano tutti i costi di spedizione e di dazi appunto dall'Europa e dall'Italia all'America. Non ci sono dei deficit o un calo degli ordinativi o altro, così semplicemente per mantenere i livelli di profitto attuali e quindi evitarsi una voce negativa come quella dei dazi, semplicemente hanno pensato di chiudere qua e aprire e spostare la produzione altrove.
Avevate già ricevuto in queste settimane, in questi mesi, notizie di questo tipo da parte delle aziende, cioè che riportassero tra le motivazioni per cui ricorrere, ad esempio, come in questo caso al licenziamento collettivo, quello dei dazi statunitensi, o questa è la prima volta che succede da quando ci sono questi dazi al 15%, almeno nel nostro territorio?
La nostra notizia, si tratta del primo caso come minimo a livello regionale lombardo. Non ho notizie neanche a livello nazionale, però ecco, si tratta sicuramente di uno dei primissimi casi in cui si sentono le conseguenze, con buona pace di chi ci aveva raccontato che i dazi di Trump non avrebbero avuto ripercussioni sull'economia italiana. Noi adesso siamo in attesa di un incontro che si svolgerà domani in Assolombarda, dove cercheremo di capire se l'azienda è disponibile a ritirare la procedura e mantenere la produzione, e in ogni caso a valutare qualunque soluzione alternativa al licenziamento collettivo.
Riccardo Piacentini della filea CGL, Roberto Maggioni, interessante sottolineare questo aspetto, come sentivamo, tutt'altro che azienda in crisi.
Eh no, infatti, come abbiamo sentito dall'intervista, stavano insomma discutendo dei premi di produzione, degli straordinari, e poi però il calcolo che l'azienda ha fatto: mi conviene di più spostare la produzione direttamente negli Stati Uniti, causa principale appunto i dazi di Trump.
C'è questo sicuramente a metro regione, però anche altre due notizie che vale la pena raccontare. Una ci riporta al grande tema di questo periodo della violenza di genere a Milano. Quanti casi abbiamo visto? Ce n'è un altro, giusto?
Sì, qua in provincia di Monza Brianza, Seregno, c'è stato un tentato femminicidio nei giorni scorsi, di cui si è avuta notizia solo oggi. Un uomo che ha gettato della benzina contro la moglie all'uscita dal lavoro, ha tentato di darle fuoco, la pedinava con un GPS che aveva collegato alla sua macchina, insomma una storia terribile. L'uomo è stato arrestato, la moglie adesso è ricoverata insomma all'ospedale per la violenza è subita. Altra notizia di cui parleremo tra stasera ma anche domani mattina riguarda uno dei vari processi sull'urbanistica milanese, quello per le Park Towers. Sono tre torri per 113 appartamenti con affaccio sul Parco Lambro. Sono tra quelle torri costruite con la ristrutturazione, un'autocertificazione fatta con la SCIA, che per la procura sono abusi edilizi perché lì prima c'era un capannone basso e i costruttori insieme al Comune di Milano hanno fatto passare quell'intervento come ristrutturazione del capannone, ma poi hanno tirato su tre grattacieli e oggi c'è stata la prima udienza. I PM insomma hanno detto alcune cose a supporto della loro tesi, ve le racconteremo alle 19.45.
Anche questo grande romanzo milanese, direi.
È che è ancora ai primi capitoli, mi sa.
Grazie Roby, Roberto Maggioni, Metro Regione alle 19.45. Adesso Esther, invece, linea Sciauchi Senussi. L'orizzonte delle 20 torna più tardi alle 20 e parliamo insomma di quanto è diventata più cara la nostra spesa in questi 5 anni, il 25% in più. A dopo, ciao.